I'm looking to the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen. I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, 'cause nothing here is real. L'altra mezz'oretta. Qui su Hack or Die vogliamo un po' parlare di un libro recentemente uscito, una pubblicazione autoprodotta, che si chiama Liberare il mio smartphone per liberare me stesso, breve manuale di resistenza digitale. E oggi siamo qua con l'autore, con Kenobit, per avere un po' un'introduzione, qualche consiglio. Dici un po' cosa ti ha... Ciao! Che cosa ti ha spinto a scrivere questo piccolo pamphlet?
Allora, tutto nasce... Io penso che la libertà sia una serie di tessere del domino che cadono e ne fanno partire altre. Tempo fa è partito un mio percorso che mi ha portato verso software libero, quindi sempre più a togliere tutto ciò che era software proprietario della mia vita, e ho notato che mi faceva stare bene. E avevo fatto grandi passi su quel fronte. E poi mi sono reso conto che però c'era un point of failure gigante in tutto questo, che era il mio smartphone, che mi portavo dietro e che era pieno di software proprietario e pieno di meccanismi che mi facevano male. E tutto questo è nato in un momento di ozio, come le cose più belle nascono quando hai tempo un attimino di fermarti, perché ero in vacanza e non mi ero portato il cellulare, o meglio, avevo lasciato il cellulare completamente fuori dalla mia vita. E ho visto che stavo istantaneamente meglio, che riuscivo a leggere di più, riuscivo a ragionare di più, mi godevo di più il mondo che vedevo, e ho detto, ma perché questa roba deve essere solo nel momento in cui sono in vacanza? Cioè, perché devo essere in vacanza per godere di questo tipo di libertà, che poi si rivela essere una libertà dall'oggetto, cioè, o meglio, una libertà non tanto dall'oggetto smartphone, che in sé non ha niente di male, ma libertà dai meccanismi dei software proprietari, che sono fatti non per ottimizzare e migliorare la mia vita, ma per ottimizzare la quantità di tempo che trascorro sulle app in questione, perché l'uso che faccio di app come Instagram, Maps, eccetera, è direttamente proporzionale al valore che vado a creare per l'azienda privata in questione. E la prima domanda che mi sono, cioè il primo problema che ho avuto è che il cellulare è diventato il nexus della nostra disponibilità, della nostra reperibilità, e ho realizzato che avevo vari problemi. Uno è appunto che il mio cellulare era pieno di software proprietario, e quello è un problema che si risolve relativamente facilmente. Nel momento in cui ragioni e dici non voglio Instagram, non voglio così, fai i tuoi percorsi. Ma il problema che avevo era quello della reperibilità, ossia il mio telefono serve, io voglio che il mio telefono permetta a mia mamma di contattarmi in qualunque momento della giornata, così come voglio che le mie compagne possano raggiungermi per comunicare, perché facciamo delle cose insieme. Il problema che ho notato sulla reperibilità nell'era di WhatsApp, nell'era di Telegram, è che per essere disponibile nei confronti delle mie persone care, finisco per essere disponibile per mezzo mondo. E questo era una roba che mi faceva malissimo. E anche io ho basato questo tipo di trasformazione del mio smartphone, da un lato, su una riflessione sul concetto di software libero e sulle implicazioni del software libero. Dall'altro punto di vista, ho fatto un lavoro con i profili. Android, vabbè, innanzitutto io ho messo una custom ROM di Android, però volevo che questo libro fosse una cosa accessibile anche a chi non ha voglia o tempo di smanettare. Quindi, chiaro, se ti metti grafino OS o iOS, eccetera, fai delle cose positive e interessanti. Ma la parte centrale del libro, volendo, esula da questa custom, da queste custom ROM, perché faccio un discorso sui profili. Io ho quattro profili. Vabbè, uno è quello admin, dove installo la roba per gli altri profili e non è un problema. Poi ho un profilo freschezza sul quale non c'è niente. La mia tesi è: quando esco di casa metto quel profilo, su quel profilo ho il telefono e la macchina fotografica, non ho manco l'interfaccia grafica, niente, ho messo un launcher minimalissimo, swipe a sinistra, macchina fotografica, swipe a destra, telefono. E questo si basa su un ragionamento, ossia che se sono in giro, se tu sei una delle persone che ha confidenza con me, e hai bisogno di me, mi puoi telefonare. Quindi tutte le persone care della mia vita mi possono raggiungere. Ho bisogno di fare una foto perché c'è un cane bellissimo, gli faccio la foto, basta. Se mi mandi una mail, la mail è la comunicazione asincrona per definizione. Se mi mandi una mail, puoi aspettare che io torni a casa e passino 2 ore. Idem, WhatsApp, tutte quelle robe lì, se mi scrivi su WhatsApp, evidentemente è meno urgente di una telefonata e non c'è nessun motivo perché io mi debba avvelenare la vita quando sono in giro e sentire tling, la notifica e smettere di fare quello che sto facendo, che banalmente potrebbe essere guardare per aria. È bellissimo guardare per aria e non fare un cazzo. E quindi ho un profilo che chiamo freschezza dove non c'è niente. Poi ho un profilo che ho chiamato Nave Pirata, dove c'è solo software libero, ed è il mio profilo, è il profilo su cui lo tengo quando sono a casa, e lì ho XMPP e Signal, o meglio Molly, per comunicare con le persone che mi sono vicine, quindi persone con cui ho progetti, persone con cui, o banalmente persone che hanno intrapreso lo stesso percorso di libertà digitale, quindi mi fa piacere parlare con loro. Ho le app del Fediverso, ho le app, ho l'app per sentirmi gli audiolibri, che pirato fieramente, ho Nextcloud, ho Organic Maps, quindi ho tutte le cose che mi possono servire nell'uso principale del telefono, ma in modalità software libero, che veramente cambia molto l'esperienza. Sullo smartphone ti rendi proprio conto di quanto lo usi di meno, cioè non sei tu che hai poca forza di volontà, no, sei tu che ti trovi vittima di un ecosistema di applicazioni che fanno di tutto per farsi usare il più possibile da te, by design, non perché tu sei debole, ma perché loro monetizzano il tempo che tu investi lì sopra. E poi ho un ultimo profilo che si chiama Catene, nel quale c'è WhatsApp e Telegram. Basta. La mail non la tengo in nessun profilo. Chiaro, se ho bisogno posso accedere con il browser. Ma perché devo rispondere alla mail quando sono in giro? Cioè, nel libro a un certo punto faccio una piccola riflessione sul concetto di reperibilità. E la reperibilità è un bidone. Cioè, la reperibilità ce l'hanno venduta all'inizio come una grande figata delle nuove tecnologie che ti permetteva di lavorare ovunque fossi, e troppa poca gente è stata lucida di dire: oh, ma guarda che lavorare ovunque sono è una merda di idea, non voglio lavorare ovunque sono, non voglio essere reperibile ovunque sono. Ecco, organizzare il telefono in questo modo mi ha permesso di disintossicarmi da quella mentalità della reperibilità perenne e mi ha permesso anche appunto di riflettere su tutte le altre app che usiamo quotidianamente.
Ok, grazie mille, ci hai aperto, approfondito, hai aperto un po' di panorami, alcuni qua più di casa, ecco appunto in questa trasmissione spesso parliamo di software libero e di applicazioni scritte in software libero. Io tipo riassumerei i tre filoni che secondo me hai aperto su quello del software libero come strumento per scrivere altri strumenti che siano più conviviali e onesti con le nostre esistenze e quindi come possibilità, anche se certo a livello molto è accessibile il software libero, però poter scrivere gli strumenti che ci servono è a un livello molto alto. Ancora adesso poter mettere una custom ROM sul proprio smartphone è comunque un livello di complicatezza medio e ci sono comunque anche altre persone benevolenti che si iniziano a trovare online associazioni che ti vendono smartphone degoogizzati e quindi anche usati e con custom ROM. E quindi insomma sì, c'è tutta questa parte sul software libero. C'è molto interessante quella sul design e su come funzionano strutturalmente alcune app di comunicazione, per lo più queste commerciali, che hanno scelto di usare uno strumento che è il software proprietario, non a caso insomma, come strategia. E poi c'è una parte che da cui voglio ripartire da lì per farti la prossima domanda, ovvero sul comprendere se stessi quando si usa lo smartphone, no? Nel senso, mi sembra che un po' hai appena fatto l'aver ragionato sugli strumenti che trovi nello smartphone ti ha permesso di mettere d'accordo un po' te stesso su quali sono i momenti in cui sei te col tuo nome e cognome, ma è probabilmente il tuo numero di telefono, e te quando sei un personaggio pubblico o comunque una persona che parla in un mezzo che è pubblico e che qualunque cosa dirai o immagine metterai rimarrà per sempre, e questo sia sui social proprietari sia sui social open, e quindi la tua persona nell'internet. E, non lo so, un po' la domanda è come sì, se vedi questo tuo come è stata un po' la se vedi questa divisione, cioè se hai trovato, se l'avere come è andata questa andata e ritorno, no? Perché mi sembra anche da aver letto il libro che c'è di interrogarsi sugli strumenti, interrogare se stesso e poi ritornare sulle scelte degli strumenti.
Sì, allora, è stato... Innanzitutto mi ha fatto stare molto bene. Cioè, tutto questo cambiamento, il primo dato che rilevo non è quello numerico, così è proprio il dato che, wow, sto meglio e sono più contento. e noto proprio che vedo più mondo, vedo più cose, faccio caso a più cose, sono più felice. La mia vita è molto meno tenuta in ostaggio da determinati meccanismi. La cosa che ho trovato rinfrescante è vedere come veramente a prescindere da fare l'atto medio avanzato di mettere una custom ROM, eccetera, come sia possibile semplicemente fare un passo indietro e mettere in discussione una serie di cose che abbiamo dato per scontate, o meglio, che ci vengono presentate, perché il design non è neutrale. Il design, come tu progetti un'applicazione, come tu progetti un oggetto, come tu selezioni le applicazioni che sono su un oggetto, non è una scelta neutra. E con gli smartphone, che a differenza dei computer, sono molto più standard, cioè nel computer tu puoi facilmente mettere le mani dove vuoi e chiunque può vedere come sono organizzati i file, come sono messe le cartelle. Sugli smartphone questa cosa è intenzionalmente seppellita, nel senso che capire dove salva un file Android ti sembra di dover fare analisi 2. Ecco, ho visto come facendo un passo indietro e rimettendo in discussione tutta una serie di cose che erano di default nello smartphone, ma non solo di default nello smartphone, di default anche ormai nell'immaginario comune, perché visto che ci sono miliardi di smartphone che funzionano tutti così, il loro design ha avuto effetto sulla mente e sulle abitudini dell'utenza. E quindi ci siamo veramente abituati a un determinato concetto di reperibilità, ci siamo abituati a non solo a un determinato concetto di reperibilità, ma a quella che io chiamo la frusta del content, nel senso che le app commerciali come Instagram, Twitter, eccetera, che non servono a farci socializzare, ma servono a vendere pubblicità, hanno bisogno di contenuti costantemente. E se con contenuti su Instagram non parlo necessariamente del grande influencer che ha 500.000 follower, che serve a Instagram, per carità, ma parlo di persona random che fa la foto all'hamburger, persona random che fa la foto al gatto, persona random che fa il panorama, contenuti che non gliene frega un cazzo a nessuno, ma che vanno a contribuire alla massa. Ecco, io ho notato come non solo alcuni meccanismi ti rubano l'attenzione e il tempo, ma anche come queste app, con il loro funzionamento, sia proprio fatto per spingerti anche a produrre contenuti per loro. Non è un caso che Facebook una volta ti diceva: cosa stai pensando? TikTok ti dice start your day, e start your day è fare un video per loro. Quindi, appunto, ho visto come, rimettendo in discussione gli aspetti che noi davamo per scontati in quanto sono lo stato di default dei cellulari, quanto noi possiamo riprenderci tempo e riprenderci gioia di vivere, anche perché c'è un'argomentazione, la gente si sta rendendo conto che l'utilizzo degli smartphone con software proprietario gli fa male. E, come spesso succede, la gente punta il dito nella direzione sbagliata e dice: il problema sono gli smartphone. No, il problema non sono gli smartphone, l'oggetto smartphone è dell'hardware e nel momento in cui, finché possiamo farci quello che vogliamo, il problema non sorge dal fatto che hai un piccolo computer in tasca. Il problema è che il software che hai sul piccolo computer in tasca fa sì che quello non sia realmente il tuo piccolo computer, ma sia un hardware che hai praticamente in prestito e che fa tutta una serie di cose che non sono decise da te e che non sono volute da te. Nel momento in cui noi rimettiamo in discussione i software che abbiamo lì sopra, come li utilizziamo e perché, È bello come realizzi che il problema non era lo smartphone o la tecnologia, anzi, lo smartphone può essere una roba straordinariamente utile. Il problema era il software che avevi sopra con lo smartphone e come ti spingeva a fare un utilizzo malsano, dello smartphone. Perché il fatto che mentre siamo in giro, suona, sentiamo una notifica e andiamo a vedere che cos'è, quello sì che è problematico. Perché cosa c'è mentre sei in giro e ti stai guardando questo tramonto o ti stai facendo una passeggiata o stai andando a comprare le verdure, le sigarette, quello che è? Il fatto che tu interrompi la tua vita per controllare una notifica è un'abitudine del cazzo che abbiamo preso e non l'abbiamo presa perché siamo scemi, perché siamo deboli, perché abbiamo poca forza di volontà, perché i meccanismi delle app che utilizziamo sono fatti per spingerci a scattare sull'attenti. C'è anche, volendo, il ragionamento che si può fare. Io nel libro parlo di spacciatore di dopamina, perché il principale meccanismo che ci spinge a guardare le notifiche è il piccolo kick di dopamina che ti viene dato dal fatto che qualcuno ti sta cagando, dal fatto che qualcuno sta avendo interesse per te. Io, Pablito, dopo aver letto il libro, mi ha detto: il libro che hai scritto è un percorso di disintossicazione. Ed è vero, solo che mi sono disintossicato non dalla tecnologia. La tecnologia mi piace, la amo e siamo hacker, e vuol dire essere hacker, vuol dire capire le tecnologie, utilizzarle a nostro favore. Ma il problema appunto non è la tecnologia, ma l'utilizzo che ne facciamo. E, o meglio, utilizzo i software che utilizziamo e come plasmano il tipo di esperienza che facciamo con lo smartphone. Avendoli cambiati, mi sono piano piano disintossicato. E veramente il paragone con le sostanze è calzante e interessante, secondo me, perché ho proprio notato come togliendo alcune cose mi cambiavano alcune abitudini e per un po' di tempo il mio cervello, il primo pensiero che aveva era: ma devi guardare questa notifica, o e se ti sta cercando qualcuno, tutti questi meccanismi qua che ho piano piano smontato in maniera molto naturale, non perché sono il capo della forza di volontà, perché anzi ne ho pochissima, ma perché se mi tolgo lo spacciatore di dopamina dalla tasca, cambia il meccanismo con cui io interagisco con quello che io definisco il rettangolo che mi porto in tasca.
Sì, sono contenuti simili a quelli che anche il collettivo Ippolita, no, ci riportava, mi sa, 10 anni fa, Tondi, sull'acquario di Facebook, no? Questo libro un pochino accademico, che però appunto riassumeva un po' questo che dici te, sia nello stare incollati e riguardare i post e insomma seguire il doom scrolling, sia nello scrivere, nel produrre contenuti, e loro di Ippolita ve lo etichettavano come pornografia emotiva, poi termine che insomma ci ha fatto un po' incazzare tutte, perché in realtà tutta la no nostra branca di porno terroriste e porno femminista non trova negativa questa concezione del piacere o della volontà di mostrarsi o vedere. Quindi insomma l'etichetta si era un po' rivelata sbagliata, però descriveva proprio questo comportamento a doppio senso, sia in lettura che in scrittura, di guadagnare dopamina da una piattaforma che finge di darti attenzione. E, io tornerei ai meccanismi psicologici, però, insomma, di comfort anche fuori da queste piattaforme, ok? Quindi mi pare che una delle stratagemma che hai messo in atto è sicuramente fare attenzione più a quali sono i contorni locali, no? Quello che dicevi prima, chi mi conosce mi può raggiungere nel mio momento di utente freschezza. perché chi mi conosce personalmente o comunque hai una netta, cioè, hai fatto una divisione, sai quali sono le tue cerchie locali, ma forse anche non locali, ma di amicizia più intima che ti possono contattare in qualunque momento, e quando invece sei a lavoro, a una scrivania che è lo smartphone e lavori per te stesso e forse anche per queste altre piattaforme e ora non solo, anche per un altro progetto collettivo che è il Fediverso, però riesci a stare bene perché quel tempo ce l'hai limitato volontariamente da te e limitato fisicamente in un oggetto a cui accedi soltanto saltuariamente. Sì, siamo al telefono in video call in realtà con Kenobit che ci sta raccontando del suo ultimo libro, Liberare il mio smartphone per liberare me stesso. E la domanda poco prima dello stacchetto era su chi vuole promuovere le proprie attività anche commerciali su internet, fuori dai social network commerciali, come può fare e che mondi incontrerà.
Allora, la prospettiva da cui ho scritto il libro è comunque la prospettiva di una persona che ha bisogno di ogni tanto di comunicare su questi social commerciali, perché banalmente perché il mio progetto è principalmente parlare male dei social commerciali e fare consapevolezza su quello. E quindi ho detto, ok, però devo usarli questi social commerciali. Però ho detto non lo voglio sul cellulare, perché nel momento in cui lo metto sul cellulare siamo punto e a capo, perché ho messo lo spacciatore di dopamina nel mio cellulare e quindi non voglio questa cosa. E inoltre ho detto, ma visto che quello che noi facciamo su queste app è lavoro, lavoro non pagato, allora io devo considerare l'app un luogo, devo considerarla un ufficio. Quindi, appurato che era impossibile fare un utilizzo proficuo di queste piattaforme con le loro versioni desktop, che sono letteralmente crippleware, nel senso che sono fatte apposta per avere meno funzioni, tu se vuoi fare il content creator non puoi utilizzare Instagram da desktop. Cioè, sì, puoi, ma funziona malissimo. Quindi ho recuperato un vecchio smartphone che non ha la SIM dentro, lo attacco al wifi di casa e ha sopra quei tre pezzettini di roba proprietaria che mi servono: l'app della banca, Instagram, e a quel punto prendo il cellulare, lo tratto come la scrivania dell'ufficio, lo accendo e dico adesso devo fare un'ora di lavoro su queste cose, ci lavoro e lo chiudo. È molto rinfrescante riconoscere che quello che facciamo su alcune piattaforme sia lavoro gratis e quindi metterlo in prospettiva, quindi farne il meno possibile e circoscriverlo. Quando apri, stai guardandoti un film la sera e apri una notifica di un messaggio privato che hai ricevuto su Instagram, Facebook, TikTok, è come se tu rispondessi alla mail del capo, che ti dice domani mattina mi serve questa roba qua. Ecco, quindi ho visto, ho avuto buoni risultati avendo il mio cellulare, che è il mio cellulare, e poi un piccolo dispositivo che tengo a casa, che non esce mai di casa e che tratto come un ufficio, dove posso portare avanti anche quel lato là dei progetti. Fermo restando che sarei molto contento di poter non avere del tutto Instagram e queste cose nella mia vita. Però non possiamo, secondo me, proporre il cambiamento come rinunce immediate e categoriche. Io sono sicuro che con il percorso che ho intrapreso adesso mi troverò tra qualche tempo a dire ok, ho costruito delle cose dall'altra parte, posso finalmente mollare questa cosa. Però secondo me possiamo proporre dei cambi morbidi e graduali, anche perché appunto Ippolita parla di pedagogia hacker come piccoli atti di ripresa della libertà che poi ti fanno capire ciò che ti circonda e ti fanno capire quali sono le meccaniche alle quali stai sottostando. Sottostando è un verbo? Sì, facciamo finta di sì. E quindi credo che mi libererò anche di questo, però al momento appunto funziona molto avere un telefonino ufficio che tratto come un luogo di lavoro e quindi dove vado il meno possibile.
Ma sì, beh, a me sono venute in mente due o tre cose. Vabbè, una è semplicemente il fatto che quello che dicevi è come rispondere al lavoro fuori orario, no? Oppure fare degli straordinari, e che però ricordiamoci che comunque è uno dei grossi problemi del capitalismo, è che molto spesso viene giudicato per quanto straordinario fai in più e per quanto dai oltre il lavoro. È una delle competizioni per cui non si avrà mai una parità sociale nei riguardi delle persone che sono soggette a svantaggi sistemici, ovvero chi è frutto di cioè chi vive il pregiudizio in quanto nero, in quanto donna o insomma o più classi, in quanto povero, più classi che si incrociano su questi pregiudizi. Io posso insomma parlare, non so, riguardo alle donne, già dagli anni 70 c'erano molte più donne che lavoravano nell'informatica e uno dei problemi, ci si chiede come mai poi queste persone non sono ai vertici di aziende, cooperative o gruppi, è molto spesso perché il successo e la finta meritocrazia che guida questa società è applicata non nell'orario lavorativo qualitativo, ma in quanto dai di più della tua del quanto riesci, tu sei extra nel diritto di lavorare solo 8 ore al giorno. Vabbè, però questo esula, no? Il fatto che che però sì, ci siano social network, ci siano software che cerchino di di farti lavorare appunto, di essere presenti, di farti presente, di essere presenti 24 ore al giorno è problematico. E il fatto che noi ci crediamo che siano posti di lavoro dove abbia senso starci 24 ore al giorno sia ancora più problematico. Questa chiacchiera però mi ha aperto una finestra sul fatto che dicevi, vabbè, tu una persona che fa l'artista, appunto, oppure il più bruttissimo termine di content creator, però può essere anche una persona che ha un'attività, no? Io vorrei chiudere un pochino questa intervista sulla domanda del appunto, chi ha un'attività e la promuove su un social network, adottando i consigli del tuo libro. Io trovo molto molto interessante il fatto psicologico di sapere racchiudere il proprio tempo all'interno di una porzione della giornata. E, riguardo all'utilizzo di strumenti che non siano i software proprietari, e quindi social, lo trovo importantissimo uscire, però poi comunque ci troviamo, e vorrei valutare i lati positivi e negativi, perché ultimamente sto vedendo anche quelli positivi, di avere nicchie, chissà, del fediverso, che servono proprio a promuovere le proprie attività lavorative. Cioè, c'è una parte che è diario, che anche se è diario pubblico, quindi comunque uno deve rendersi conto che è meglio, che può usare il proprio nome e cognome, però comunque espone per sempre i contenuti che sta mettendo, oppure può usare uno pseudonimo e quindi decidere di esporre una parte della propria personalità, o perché è quello che hanno sempre fatto gli scrittori, le scrittrici.
Certo.
Ok, quindi sì, volevo chiedere la tua opinione sul futuro del Fediverso riguardo a tenere insieme tutte queste cose, quindi se è un ambiente lavorativo, secondo te, solo, o se è solo di hobby, o come potrà essere nel futuro, o se armonizzerà questi due pensieri, e se al momento chi ha un'attività da proporre, da promuovere, sia qualunque, artigianale, un negozio di sex toys, una produzione di libri, trova un ambiente accogliente nel Fediverso e può trovare anche un pubblico.
Allora, spoiler sì, ma partirei da un filo più a monte, perché noi siamo così tanto abituati da questi 20 anni, perché ormai sono 20 anni, di 15 di social network commerciali, siamo un pochettino abituati a considerarli lo standard. E siamo un pochettino abituati anche a prendere per buone alcune affermazioni. È vero che su Instagram, sull'ecosistema di Meta, ci sono svariati ordini di grandezza di pubblico in più che sul Fediverso, svariati ordini di grandezza, e quindi questo potrebbe la cosa intuitiva è dire: ah, c'è più gente, quindi c'è potenzialmente più pubblico, quindi è un posto superiore per comunicare i miei progetti. Ma poi, innanzitutto, di quel pubblico, a meno che tu non comunichi canzoni in inglese, ma se hai una birreria a Catania, a te del pubblico che c'è a Kuala Lumpur o a Ottawa in Ontario non te ne frega niente. Ma poi c'è anche il problema, oltre al fatto che stai comunicando su una piattaforma non tua, e se questo tuo progetto magari ha a che fare con temi considerati divisivi dalle piattaforme, come dire, come occuparsi, che ne so, di Palestina, che ti possono mettere in shadow ban, eccetera. Ma anche andando oltre a questo, l'altro fraintendimento è che Instagram, Facebook, eccetera, siano ancora dei social network dove è comodo, dove quindi ha senso comunicare le cose. Facebook all'inizio era un posto incredibile per comunicare le proprie cose, perché il feed era organico e tutto funzionava come era, ma soprattutto tu andavi su Facebook effettivamente per fare la vita del social network, ossia ci andavi per leggere le cose che avevano scritto i tuoi amici e per interagire con loro. Adesso l'esperienza social, intesa come interagire con le persone che ti sono amiche e seguire le persone che ti interessano, è diventata un 10%, perché la parte principale dell'esperienza delle app è la cascata algoritmica, lo scrolling, che ti propone alcune delle cose che tu segui, ma anche moltissime altre che non segui, il famoso for you. E questo fa sì che il ragionamento di comunicare un'attività sulle piattaforme commerciali ci sembri, da un lato, la cosa ovvia da fare per tantissima gente, ma non ragioniamo su come sia veramente molto poco ottimale. E quindi io faccio, prima ancora di parlare di Fediverso, chiedo, ma tu stai promuovendo la tua attività su Instagram? La prima domanda che ti faccio è: funziona? Nel senso, rispetto al tempo che ci investi, se tu sei una band e stai promuovendo un concerto, ti sei presa del tempo per fare un flyer, per pubblicarlo su Instagram, guardare, tra l'altro, se vuoi che funzioni devi pubblicarlo nell'ora giusta, devi poi metterti a rispondere ai commenti, devi ricondividere, devi fare un sacco di lavoro, e ti chiedo, funziona? Perché se tu hai impiegato 3 ore di tempo, hai fatto un flyer, l'hai messo lì, e poi hai 15 like e 3 commenti, di cui uno è il commento di un altro delle band sulla lineup, l'altro è il commento di uno che mette 2 emoji del fuoco, che vuol dire niente, e cosa hai ottenuto? Hai ottenuto molto poco. Quindi, secondo me, già bisogna parlare di chi ha un grande pubblico, e allora può fare un discorso di dire: mi conviene pubblicare le mie cose su queste piattaforme oppure no? E di chi invece ha un pubblico più piccolo. Ecco, secondo me, in particolare per i progetti di nicchia, è folle provare a funzionare su Instagram e sulle piattaforme commerciali. E lì il Fediverso è già adesso uno spazio interessante, perché è vero che c'è meno gente, ma è gente interessata, è gente che frequenta una piattaforma che è strutturata per fare vedere i tuoi contenuti, perché non è il terno all'otto algoritmico che devo sperare che il mio post arrivi sul tuo feed. Se tu mi segui sul Fediverso, il mio post arriva sul tuo feed. Quindi è vero che è più piccolo, ma c'è gente molto interessata, un pubblico, e soprattutto hai la possibilità di costruire su qualcosa di tuo, o meglio, non stai prendendo dello spazio in prestito, anche perché ricordiamo che sul Fediverso puoi sì appoggiarti a delle istanze che già esistono, ma se un domani quell'istanza non ti piace più, tu ti porti via i tuoi follower, ti porti via tutto quello che hai fatto e ti puoi trasferire su un'altra istanza, o se vuoi il controllo totale su una tua istanza personale. Io credo che ovviamente adesso siamo in un momento di cambiamento. C'è grande fermento, secondo me, perché è evidente come i social commerciali stiano facendo male alla gente e la gente se ne sta rendendo conto. Quindi io vedo il Fediverso che piano piano continua a maturare, a evolversi, ed è sempre un luogo più interessante. Banalmente, questo libro io l'ho comunicato principalmente sul Fediverso ed è andato molto bene. E anzi, ho osservato la differenza, l'ho pubblicato sul Fediverso, commenti lunghi, discussioni che partivano con me o anche tra persone che mi seguono, confronti, lo pubblico su Instagram, 3 emoji della bomba, grande, mio padre, che cazzo di commento è mio padre, ma che cazzo me ne frega, io ho scritto un libro, cioè è come se Umberto Eco finiva il nome della rosa e il commento era bella zio. In realtà questa è una storia alternativa che mi piace molto, che ci penso, però io penso che ci sia grande margine nel Fediverso per comunicare. Certo, ovviamente è una cosa che devi fare crescere, nella quale devi investire, e che non funzionerà da un giorno all'altro, soprattutto se stai partendo da zero. Però lì, sul Fediverso, hai la garanzia che che hai un bacino d'utenza inferiore a quello di Meta, ma molto più interessante e molto più solitamente ricettivo alle attività di persone che stanno ascoltando trasmissioni come questa, di solito. Ma anche che appunto stai costruendo qualcosa a lungo termine che ti andrai a tenere. Mentre invece, quando sei sulle piattaforme commerciali, stai costruendo in terreni altrui che uno potrebbero da un giorno all'altro, e questo in ottica di, parliamo di business, in ottica di business è un suicidio il fatto che tu costruisci la tua comunicazione per anni su una piattaforma e poi o questa piattaforma ti banna o ti shadow banna perché le tue idee politiche non sono adatte a quelle del suo CEO. Banalmente, ogni volta che scrivo Palestina Libera su Instagram vado in shadow ban, e se facessi cose ancora più riottose, rischierei pure che mi bannassero l'account. Ma poi può succedere anche, lo stiamo vedendo adesso, che la direzione, anche solo umana, di queste piattaforme va in una direzione che tu non vuoi. L'abbiamo visto con Twitter, che nel momento in cui è stato comprato da Musk è diventata una piattaforma che ha cambiato natura, e lo stiamo vedendo adesso con Meta, vabbè, tutti i piccoli broligarchi della tecnologia che si sono inginocchiati a Trump e stanno iniziando ad attuare politiche da Twitter anche sugli altri software. E quindi, in ottica di comunicazione di un progetto, tu puoi scegliere se comunicare nel centro commerciale che non sarà mai tuo e del quale tra l'altro sai che ha una gestione veramente pessima, oppure puoi costruire qualcosa di tuo. Ovviamente può essere a seconda di quello che fai, può essere più o meno facile, è una battaglia più o meno in salita, ma secondo me nel momento in cui guardiamo in maniera oggettiva quello che effettivamente ci danno le piattaforme commerciali, investire nel Fediverso non solo non mi sembra un salto nel buio, mi sembra l'unica cosa sensata.
Wow, grazie. Wow. nel senso, avrei piacere continuare questa discussione sui social network, e sulle alternative, soprattutto, e sulla una fase di costruzione dei futuri che verranno nelle nostre comunicazioni globali. E dobbiamo però rimandare a un altro appuntamento.
Quando vuoi.
Ti ringrazio, ringraziamo tutti Kenobit per questa presentazione. Ricordo il libro, che è disponibile anche online, appunto, e in licenza Creative Commons, Liberare il mio smartphone per liberare me stesso, breve manuale di resistenza digitale. Io ora sono su kenobit.it/libri e fanzine. E però, appunto, visto che l'abbiamo appena nominato, suggerisco una visita al un gruppo non troppo piccolo in realtà del Fediverso, che è a livellosegreto.it, e così insomma chi ci ascolta può avere anche un attimo visione di che cosa stavamo parlando e magari
sì. Allora, guarda, specifico solo che sul mio sito il libro è sia in PDF che in EPUB gratuito, cioè se lo volete in digitale ve lo potete scaricare e farci quello che volete. Viva Creative Commons e viva il copyleft, diciamo.
Esatto, che le idee abbiano i loro giri senza essere fermate, i loro giri liberi, liberamente. E concludiamo la puntata con due appuntamenti. Io vi giro uno, che è una Detox Digital Day, mi arriva dal gruppo Mag6, ci segnalano che il 1° marzo 2025 ci sarà il Digital Detox Day, come ridurre la dipendenza dal proprio telefono cellulare. È un incontro in presenza, è promosso dal progetto Tutela Ambientale Alba Verde di Massa Marittima, Grosseto, quindi insomma rivolto verso chi ci ascolta, verso i toscani, e come ridurre la dipendenza dal proprio telefono cellulare, sabato 1 marzo presso il progetto di Tutela Ambientale Alba Verde, in località Monte Bamboli, nel comune di Massa Marittima. E il programma è una giornata intera, parte alle 9 del mattino, i partecipanti è sotto iscrizione, trovate le informazioni nel sito internet ilcambiamento.it, e ci parleranno di come gestiamo il nostro tempo, qual è la situazione attuale, quali sono le armi di distrazione e di controllo di massa che abbiamo in tasca, come possiamo vedere il nostro tempo secondo un punto di vista differente, e come organizzarci. Si lavora di più e si vive di meno, una delle domande che si pongono, e che cosa stiamo perdendo all'interno delle piattaforme, stando nelle piattaforme commerciali. Ed è molto molto interessante, io mi dispiace, forse non riuscirò ad esserci, ma mi segno i relatori, c'è una parte molto importante sull'impatto ambientale e sanitario che gli smartphone hanno sulle vite mondiali. E tra i partecipanti è proprio PAEA, un'associazione di cui ho avuto anche il piacere di incontrare in passato, che tratta di energia rinnovabili e quindi hanno questa associazione proprio, tratta, PAEA sta per progetti alternativi per l'energia e per l'ambiente, è una no profit. E quindi il relatore Paolo Ermani ci tratterà tutti questi aspetti, da quello del software, quello psicologico e all'impatto sull'utilizzo dell'elettricità mondiale. E l'ultimissimo, prima di chiudere, l'altro evento che vi volevo sottolineare è che a Milano il 21 febbraio ci sarà all'Underscore, no, scusate, Underscore a Torino, al Piano Terra Lab, un'isola sottosopra, voi grattacieli e loro Piano Terra, e noi Piano Terra. Il 21 febbraio alle 21 a Milano ci sarà Unità Linguaggi Artificiali con Autistici Inventati. Chiacchieriamo con AI del progetto ULA, Unità Linguaggi Artificiali, a partire da risorse computazionali e la loro messa online si pone l'obiettivo di creare un laboratorio popolare condiviso di machine learning. Dove siamo? Ricordiamo Piano Terra in via Federico Confalonieri 3 a Milano nel quartiere Isola, il 21 febbraio, quindi questo venerdì. E vi saluto, a presto, alla prossima settimana. Ciao!
Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation, thousand channels wide.